Visto che siamo in ritardo, ma direi buono, dai, un quarto d'ora solo. Siamo nell'ambito del normale. Volevo leggermente introdurvi al concetto, ai concetti che stanno dietro ad HTML5. Quanti di voi qui dentro hanno mai sentito parlare di HTML5 e sanno in maniera vaga cos'è? Fantastico.
Beh, allora non parliamo.
Allora andiamocene.
Facciamo altro.
Allora, un po' di storia. In realtà, come ben sapete, HTML5 ha delle specifiche che non sono definitive e che, se tutto va bene e Signore ci assiste, probabilmente nel 2014 saranno rese definitive. Però siccome il mondo finisce il 12 dicembre del 2012, per noi è un problema secondario. Il 21 dicembre, una roba del genere, per noi comunque resta un problema abbastanza secondario. Vabbè. Quello che abbiamo oggi è un draft che ha un po' di roba dentro. In realtà, come me avremo modo di vedere tra un attimo, HTML5 è un sistema attraverso, è un nome attraverso il quale noi andiamo ad indicare una serie di specifiche. Sono più di un centinaio, forse, suddivise per tecnologie. Abbiamo specifiche relative al markup, specifiche relative al trasporto dei dati, specifiche relative ai CSS, al JavaScript e così via. Tutte insieme formano HTML5. Alcune di queste specifiche sono molto in avanti, sono in quelle che il V3C chiama recommendation, cioè sono in uno stato finale, proposal, sono quasi pronte per essere implementate da tutti i browser. Altre invece sono in quello che noi sviluppatori tendenzialmente chiamiamo l'alfa. Come ben sapete, quando un programma, un pezzo di codice è in alfa, è soggetto a essere cambiato. Non ho un video che vi spiega i WebSocket in maniera divertente, ma il concetto è che dal giorno alla notte cambiano le specifiche e praticamente il browser non ci sta dietro. Chrome stesso, che è uno dei proponenti di WebSocket, non riesce a supportare bene le versioni nuove quando escono, perché ovviamente ci vuole il browser aggiornato. Allora, alcuni vendor hanno l'approccio di supportare il più possibile a scapito della stabilità, cioè cercano di implementare un po' tutte le specifiche che sono interessanti o che gli servono, vedi Apple, perché per esempio non avendo il supporto per particolari ambiti, per particolari funzionalità, gli serve per esempio supportare il tag video. Altri browser invece sono più lenti, perché è il vendor stesso che decide. In tutto questo, se vanno detto che HTML5 è la soluzione a tutti i mali che avete oggi per sviluppare il web,
è una balla.
Mi hanno preso un po' in giro, perché in realtà non è ancora definitivo, quindi ci sono molti problemi di compatibilità tra i vari browser. Vi dirò di più, ci sono problemi di compatibilità tra le varie versioni dei browser. Ora, tutto ciò premesso, perché allora si parla un sacco di HTML5? Perché chiaramente è il futuro. Da un punto di vista pratico, quello che è interessante di HTML5 è che semplifica alcune problematiche. E poi ovviamente rende possibile sfruttare la stessa applicazione su dispositivi diversi. Nel pomeriggio infatti avremo una sessione che vi farà un po' vedere come poter sfruttare i concetti legati al web nell'ambito del mobile, quindi mobile web. Ora, in realtà io non ho più slide, perché quello che a noi interessa è gestire, farvi vedere come funziona l'applicazione. E
sì, ad ogni modo comunque l'approccio che noi usiamo, abbiamo usato anche nel libro, è di proporvi e di mostrare le cose che sono più stabili e che meritano un approfondimento adesso. Poi spingono molto sull'HTML5, anche perché comunque vogliono un contributo da tutti, e Microsoft stessa, insomma. Chiunque in teoria può andare su V3C e dire: ma metteteci questo bel tag che si chiama Daniele, e che vuol dire fare un testo in grassetto.
Certo.
No, tanto per capire.
Fa una piega.
Ho dato un esempio.
Sì, ma in HTML11 c'è il tag.
Ok, va bene.
Ce l'hanno messo anche il tag smell, ci sono un po' di tag interessanti. HTML11.org. Davvero, non sto scherzando.
Sono
Ora, Tutto quello che voi avete fatto ieri potete continuare a farlo oggi con HTML5. Ciò che cambia è l'approccio che usate. Tendenzialmente in HTML5 si fa quella che viene chiamata la degradazione, cioè in realtà io faccio un pezzo di codice che man mano che un pezzo di markup che man mano che viene interpretato ha il contenuto, diciamo, per i browser più sfigati. Quindi supponete per esempio di metterci il tag video, che poi vedremo, è il tag che consente di gestire tutta la logica legata a...
Che video.
Lo ammazzo, l'ho solo fatto così perché così sp.net me lo precompila, poi ne parliamo meglio. Dicevo, supponete di mettere un tag che non è supportato da un browser che non è il supporto per l'HTML5. In genere, per come funzionano i tag, il contenuto interno, man mano che va avanti, è quello che interpreta se quello esterno non è riconosciuto. Purtroppo tecniche del genere oggi sono necessarie, perché non è che tutti hanno già oggi il supporto per HTML5, ci sono ancora browser vecchi, ci sono ancora device vecchi, quindi è interessante perché aggiunge un sacco di funzionalità in più. Infatti adesso ci soffermeremo su quello, ma dovete tenere presente comunque il passato, a meno che ovviamente non facciate un'applicazione per un target specifico di device, quindi potete dire chi se ne frega di quelli che non supportano l'HTML5. Allora, tutto ciò premesso, perché HTML5 è così interessante? Perché diamo un'occhiata alla nostra master page che avevamo. Il sito l'abbiamo leggermente rivisto, ma in realtà il codice, il core è rimasto abbastanza stesso, abbastanza fisso. Abbiamo rivisto un po' tutte le view per cambiare ovviamente il markup. Diamo un'occhiata.
Okay, sì.
Il, come dire,
la prima cosa che si nota sicuramente il doc type, la dichiarazione iniziale del documento, che è stata semplificata e che vuol dire semplicemente questo è un documento HTML5, quindi con questa formula molto più semplice.
Sono dovuti riunire una trentina di persone per arrivare a questa conclusione.
Hanno capito che scrivere tutte quella cifra di roba, transition, strict, eccetera, eccetera, non era comodo, questo è stato molto più semplice.
Esatto.
Scherziamo, ma in realtà ci mettono dei mesi per decidere queste cose.
Sì, no, io non sto scherzando, sono serio.
Infatti, quindi.
E questo è il vantaggio che il browser, una volta che parte, se è un browser che supporta HTML5, va in quello che viene chiamato standard mode. Quindi non dovete più metterci tag strani, quirks, roba varia. Se fate un tag del genere, cioè mettete questa intestazione, questa direttiva in cima, in automatico il browser va sulla modalità standard. E questo è un vantaggio perché ovviamente i browser che non supportano l'HTML5 tendenzialmente ignorano, tra virgolette, questa direttiva e vanno avanti uguale. Ora, l'altra grande novità di HTML5 è che non siete più obbligati a usare la sintassi XML-based, cioè...
Ci hanno fatto una testa così per 3 anni e sì, adesso non serve più. Quindi possiamo lasciare i tag non chiusi. L'importante è non annidarli in modo improprio, però possiamo magari...
Il BR, per esempio.
Il BR, esatto, non mettere più lo slash, gli attributi non mettere per forza le virgolette, gli attributi quelli dove bisogna mettere solo se è checked e non checked, basta mettere checked senza specificare uguale virgolette checked come invece bisognava fare in XHTML, quindi è molto più semplificato, non deve essere per più forza un XML well format. Ok, poi fra le novità principali c'è sicuramente il fatto che hanno introdotto moltissimi nuovi tag, il cui scopo è principalmente dare un significato semantico alla pagina. Cosa significa? Che in realtà per la formattazione è vero che con questi tag possiamo applicare CSS, eccetera, però i div così sono immancabili. Procediamo con lo stesso approccio di prima, quindi CSS per la definizione dell'aspetto grafico, markup per la definizione del contenuto. Con questi nuovi tag si suddivide meglio e si struttura l'informazione all'interno del markup. Cosa significa? Che, come qua per esempio fa vedere Daniele, attraverso il tag header io vado ad identificare una zona che è l'intestazione della pagina, così come con nav vado ad identificare una zona dove sono elencati i link di navigazione all'interno del sito. Come vedete poi all'interno di nav si usano ancora UL per gli elenchi puntati e lì per i list item. Questo cosa permette innanzitutto al browser, ma anche per esempio agli spider web, Google, Bing, eccetera, di indicizzare meglio la pagina web. Come, i motori di ricerca spesso infatti fanno che se tu hai trovato un sito ti danno anche dei link rapidi a certe sezioni, proprio perché se strutturiamo la pagina in un certo modo facilitiamo gli spider, ma anche dispositivi mobili o altri dispositivi
non convenzionali.
Tra cui anche supportiamo meglio l'accessibilità dal nostro sito internet, perché dobbiamo sempre ricordarci che ci sono non udenti,
non vedenti
che usano queste, che accedono al nostro sito, più supportiamo le persone nell'accesso, meglio è.
In più possiamo comunque usare questi tag in automatico per filtrar via in fase di stampa tutto quello che non è contenuto vero e proprio, quindi sono comodi da tantissimi punti di vista.
Come diceva Daniele, il fatto di mettere footer, anche se lo apriamo con un browser che non supporta HTML5, lui, il browser vecchio, salta semplicemente questo tag, ignorerà il significato che ha, ma comunque col div, il CSS, eccetera, mostrerà il contenuto con l'aspetto grafico che noi ci aspettiamo. Quindi con piccoli accorgimenti comunque possiamo fare un qualcosa che funzioni sia sui browser vecchi sia sui browser nuovi, eventualmente con qualche funzionalità in più o, per come vedremo poi per i video, ricorrendo a plugin che purtroppo o per fortuna non ce li togliamo mai, ma ci permettono di colmare quel gap che comunque tecnologico nel tempo si fa, perché le tecnologie comunque evolvono e perché comunque magari chi ha il browser vecchio ma ha il plugin di Flash piuttosto che di Silverlight può consumare il contenuto e usufruire di certe funzionalità avanzate.
Quindi se andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i tag, ne troviamo alcuni che ci fanno capire già dal nome il loro utilizzo. Section serve a delimitare sezioni. All'interno delle section possiamo avere gli article, cioè i contenuti. Ogni article all'interno può ripetere i tag che abbiamo visto, quindi potrebbe avere un header, potrebbe avere un altro nav per navigazione interna all'articolo, tipo le varie pagine che compongono un articolo, oppure approfondimenti legati all'articolo. E poi ovviamente gli article ce ne può essere più di uno per sezione. Pensate per esempio a un elenco di articoli in un ipotetico sistema che gestisce contenuti, ci possono essere più sezioni, si possono ovviamente annidare sezioni, si possono annidare, benché non abbia molto senso, articoli e così via. Quindi tutti questi tag servono per dare un significato semantico. Quando hanno inventato nel 91 tutta questa roba qua, l'HTML, avevano proprio questo obiettivo, di fare in modo che noi potessimo scrivere delle pagine semantiche. È formata attraverso i CSS, poi noi ci abbiamo costruito sopra un business, ma
esatto. E infatti non abbiamo usato tutti i tag nuovi, però molti si allineano a quello che è il modo di concepire la pagina web oggigiorno, per cui c'è il tag side che è per la zona, tipicamente il banner
correlato,
piuttosto c'è figure per mettere all'interno un'immagine, thick caption per mettere l'intestazione dell'immagine, eccetera. Ok, cose che magari prima usavamo i div e formattavamo con i CSS, ma così adesso diamo anche un significato a quello che abbiamo inserito nella pagina.
Visto che oggigiorno HTML5 si può dare, non dico per scontato, ma per abbastanza diffuso, la nostra idea è stata quella di sostituire la parte che avevamo fatto in Silverlight, che mostrava all'interno dell'home page un carosello di immagini, e sfruttare una parte, come dire, nativa in HTML, supportando più device possibili. Questo ovviamente è il vantaggio che probabilmente voi fate meno fatica anche nel mantenerla. Ora, non vuol dire che Silverlight non serva o i plugin non servano. Il concetto è che i plugin nascono per un'esigenza particolare, che è quella di sopperire alle mancanze del browser. Per una decina d'anni quasi abbiamo avuto delle specifiche legate all'HTML che erano sostanzialmente stagnanti. In 10 anni, voi immaginate quanta roba è uscita di nuovo, quindi c'era necessità, è esploso il video, sono esplose i giochini all'interno del browser, quindi sono cambiate tantissime necessità. Il plugin serviva a colmare la lentezza del gruppo che lavorava intorno ad HTML. Nel momento in cui l'HTML si aggiorna, il plugin non ha più così appeal, perché ovviamente serve per colmare dei gap. Quindi Non sono uno contro l'altro, lavorano insieme, questo è importante e tenetelo a mente. Poi quando in realtà parleremo di Silverlight vedrete che il punto focale di Silverlight si è spostato leggermente. Sono applicazioni che girano su internet, che è un concetto diverso da star dentro il browser e basta. Tutto ciò premesso, noi abbiamo sostituito il vecchio carosello in Silverlight facendo uso di un po' delle funzionalità che erano presenti e in più, come avete visto, abbiamo integrato il tag video, su cui poi ci soffermeremo in maniera specifica quando analizzeremo i video. Questo ci consente di andare a vedere la nostra nuova pagina e ovviamente abbiamo degli effetti che sono applicati anche al passaggio. Non so se riuscite a notare che che bella la musica, che al passaggio cambiano orientamento, e il tutto è fatto attraverso JavaScript, in realtà qua ce n'è pochissimo, è tutto fatto attraverso CSS, che è ancora più bello. Ovviamente se il vostro browser non supporta questa roba, voi vedete i box normali, non li vedrete con il bordo arrotondato, non vedrete il video e vedete tutto in maniera più, come dire, normale, semplice, però continuate a vedere i contenuti. Se invece il vostro browser non ha il plugin per Silverlight, non ha il plugin per Flash o per qualsiasi altra roba, non li vedete. Quindi da questo punto di vista HTML5 è semplicemente il riscoprire, tra virgolette, il web, nient'altro.
Posso un attimo riprendere il discorso filosofico di questa cosa? L'idea che hanno gli operatori del settore è che HTML5 deve un po' colmare quello che tecnologicamente parlando con Silverlight e Flash negli anni hanno portato e hanno ormai assodato certe tipologie di contenuti, il consumo di video, eccetera. E l'idea è che comunque in futuro i plugin saranno un passo avanti perché provano qualcosa di nuovo, forniscono qualcosa di nuovo, e HTML5 permetterà di fare quelle che sono le applicazioni più comuni, un feed aggregator, anche qualcosa che adesso noi ipotizziamo di fare tramite Silverlight o WPF, qualcosa client side, invece che si può portare e fare, sviluppare interamente con HTML5. Per quello spingono molto sulle performance di JavaScript, perché paradossalmente quasi va anche più veloce di .NET, e mi dispiace dirlo, però la loro intenzione è anche di portare, non so, Photoshop fatto in HTML5, poi se ci riusciranno vedremo, però non so se ho reso l'idea. Quindi l'HTML5 è il futuro, su questo non ci sono molti dubbi.
Speriamo. Ora, sempre a riguardo dei tag semantici, è stato aggiunto un tag che si chiama time, che può sembrare di secondaria importanza, ma in realtà uno dei problemi che spesso hanno sia gli spider, ma in realtà in generale chi è che deve usufruire in maniera semantica dei contenuti, è quello di stabilire quando è stato aggiornato. Attraverso questo tag si può specificare quando l'articolo, se lo chiudiamo all'interno del tag article, o tutto il contenuto, se è all'interno dell'HTML, è stato aggiornato. Quindi sono tante piccole migliorie che aiutano a tenere più pulito il web. Ora, parlare soltanto di HTML5 senza parlare di CSS non avrebbe granché senso, perché in realtà il markup, imparati quei quattro tag, ci siete. Dovete sapere che tutto il resto arriva dopo. Tutto il resto arriva dopo, voglio dire che chiaramente molto del lavoro va fatto a livello di CSS. Io vi faccio vedere, partiamo da una delle feature che io preferisco,
sì.
Che prende il nome di Media Queries.
Sì,
Quante volte voi avete detto in vita vostra, ma io se potessi definire come si deve comportare un oggetto quando lo schermo è largo 800 pixel, 400, 500, mi risolverei un sacco di problemi. Dopo svariati anni hanno aggiunto queste specifiche che ci consentono di dire: guarda, questo si applica quando la dimensione minima è un pixel e quella massima è 500, cioè vuol dire fin tanto che la pagina è più alta di 500 usi il CSS generale, quando diventa più piccola usi questo. Ora, non è rifinito al 100%, perché ovviamente andavano sistemati i margini e ingombri tutto il resto, però l'effetto è quello che vedete. Quando io vado sotto i 500 pixel, si accorge che non ci starebbe all'interno e in automatico cambia il CSS, riduce i margini e sposta il contenuto sotto. Questo vi consente, se siete bravi a fare il markup, di lavorare anche volendo con un solo CSS, un solo markup anche per siti mobile, ma più che per siti mobile, anche con quelli che adesso hanno molta, come dire, sono molto in voga, cioè i tablet. I tablet hanno una risoluzione più alta di quella di un cellulare, ma più bassa di quella tendenzialmente di un vero computer, e quindi vi consentono di adattare meglio gli spazi. Tutto scrivendo pochissimo. Quali stiamo dicendo? Quando lo schermo è in queste dimensioni, allora i contenitori, anziché essere float, cioè anziché essere uno a sinistra e l'altro a destra, devono stare uno sotto l'altro. Poi resettiamo un po' di spazi e roba varia, come vi dicevo non è rifinito e quindi il layout non è perfetto, ma continuando su questa strada voi potreste fare, come vi dicevo prima, un solo markup, un solo CSS con delle direttive che intervengono solo quando effettivamente c'è necessità di essere applicate.
Sì, sembra banale, in realtà c'erano una volta e si permettevano sullo style sheet di specificare un CSS per la stampa, print, e un CSS per i media, e adesso li hanno evoluti, hanno messo molte più direttive, ed è molto utile soprattutto per i video, per ad esempio per switchare da un video all'altro a seconda della risoluzione dell'encoding con cui è stato il video. Quindi se io arrivo su una pagina HTML5 con un dispositivo mobile, gli propongo un video più a sua portata, quindi più piccolo, compresso, magari ottimizzato per consumare di meno, eccetera. Se invece ho un desktop, magari gli propongo il video full HD. Ecco,
queste direttive si possono applicare a tutti i tag, quindi possono essere applicate, come diceva Cristian, ai video piuttosto che alla formattazione in senso stretto. Quindi si possono prevedere immagini che sono più grandi se lo schermo è grande, più piccole se sono piccole, se ci sono delle informazioni superflue nella pagina si possono nascondere e così via. Quindi si possono fare davvero delle robe interessanti lavorando solo di CSS e solo di markup. Qui il JavaScript in realtà non c'è. Che succede se il browser non supporta questa roba? Ancora una volta nulla. Ma tanto rispetto a non farlo non cambierebbe moltissimo. Per cui da questo punto di vista CSS3 ha un sacco di novità all'interno. Alcune sono in una situazione di instabilità. Quando
lo si capisce dai prefissi.
Esatto, quando sono in una situazione di instabilità, voi praticamente avete i cosiddetti vendor prefix. Per esempio, noi per fare un effetto un po' più carino, all'interno del catalogo facciamo in maniera automatica, usando solo CSS, questi effetti di rotazione dell'angolo. Non so se riuscite a notarli, sono tutte ruotate le schede. Questo è fatto solo con markup e solo con CSS. Mentre prima roba del genere vi costringeva a fare un po' di giri, non era così semplice. E in più abbiamo anche applicato un bordo arrotondato, perché adesso che non vanno più di moda, finalmente ci hanno dato il supporto per i bordi arrotondati.
È vero, adesso è tutto spigoloso e quindi...
Fantastico. Io farei domanda per mandarci anche il mostarda nel gruppo dell'HTML5, perché gente sveglia ne vogliono tanta loro.
Che tra l'altro non si sono messi ben d'accordo neanche lì, perché non si sa bene per esempio se i margini sono negativi e ogni browser fa a modo suo. Quindi...
Vabbè, ci sono delle aree su cui è meglio non andare a investigare. Però tutto sommato è molto interessante l'approccio che si può usare in questi frangenti, perché ora, quanti di voi qui dentro hanno mai lavorato con jQuery? Conoscete i selettori? Ecco, jQuery implementa i selettori di CSS3. Quindi in realtà gli stessi selettori potete finalmente usarli nei CSS. Lo so che fa strano, ma in realtà l'hanno prima implementati per JavaScript e poi per i CSS. Dettagli, è un mondo strano. Questo ci rende possibile fare delle robe tipo questa, dire guarda,
per ad esempio per tutte le liste io voglio guardare l'elemento, se è dispari applicare un certo CSS, in questo caso l'espressione even, quindi se è dispari even, sì.
Giro la ruota.
Applico questa trasformazione, appunto. Ce ne sono parecchi per cercare sul fratello successivo, precedente, per cercare nei figli, tutti i figli, nei discendenti, nei invece... Che bravo che sei.
Mi vengono in mente. E non so come ho fatto a dimenticare opera, così c'ha un successo facile a fare.
Questo per esempio serve per fare una caratteristica tipica, cioè quella di fare una tabella con le righe alternate di un colore diverso. Prima bisognava per forza ricorrere o a JavaScript o a tecnologie server side, adesso con una riga lo si fa a gratis.
Sappiate che questo è il futuro previsto standard e attualmente non supporta nessuno.
È perché è difficile.
Vanno, cioè, tutti, no? Certo, vanno tutti col vendor prefix, perché queste specifiche sono molto instabili. Anche qui non si sono chiariti alcuni dettagli relativi a come deve funzionare la trasformazione. Però tendenzialmente avete tutti gli effetti di rotation, skew, scale e così via.
I query selector, tra l'altro, si utilizzano anche da JavaScript con un metodo apposito per effettuare selezioni. Non so se abbiamo un esempio, mi pare di no perché non ci serviva, non abbiamo usato JavaScript. Comunque è utile, perché non per forza adesso dobbiamo ricorrere a jQuery per fare selezioni, cercare elementi all'interno del nostro DOM.
Notate che noi possiamo pescare ogni tre, possiamo pescare il quinto, scusatemi, il quinto, il terzo e così via. Quindi possiamo proprio fare delle specie di query precise per dirgli: guarda, il primo fallo così, il secondo così, il terzo, il quinto e così via, sesto, eccetera, eccetera. Quindi sono molto interessanti. In più, ovviamente, possiamo gestire l'over. All'over noi facciamo un effetto di scale 1.5 che, come avete visto, quando ci passiamo sopra equivale a fare zoom. Quindi tutto ciò praticamente con del markup semplice. Il markup non l'abbiamo toccato, era quello che c'era una volta, siamo intervenuti e gli abbiamo dato un aspetto un po' più carino, diciamo, no? Un po' più moderno.
Sì,
sembra
è...
proprio come se fosse fatto con Flash o Silverlight, quindi ha degli effetti interessanti. No, poi lasciate stare che ogni tanto, non so se avete notato, rimane il bordo rosso così in dettagli di implementazione. Legati alla giovane età di questi browser. E ovviamente, grazie al fatto che abbiamo usato i vendor prefix, funzionano sia con Explorer 9 che con Chrome versione indefinita.
Sì, qui è inevitabile provare con ogni browser quello che avete fatto.
Sì, esatto. Questo. Per esempio, se andiamo a vedere un profilo, all'interno del profilo noi abbiamo fatto una roba abbastanza interessante, che è quella di dire, usando sempre le direttive che ci stanno all'interno, di dire: guarda, se l'immagine è troppo grande, tu però falla stare massimo in X pixel. Quindi questa immagine, se la andassimo ad aprire, probabilmente, e infatti lo è, non so se riuscite a notarlo, è più grande dello spazio che occupa. Perché attraverso i CSS io posso dirgli: l'immagine deve stare in max X pixel. Questo consente di evitare quegli effetti legati al layout che si, termine tecnico, sminchia.
Io non ho un altro, però non si può dire.
No, tu sei bresciano, è più, sicuramente è peggiore del mio.
Sì, si ricorreva sempre a JavaScript per queste cose, e sicuramente è più comodo così.
Oppure un handler server side che faceva il lavoro di ridimensionarlo. Chiaro che si può continuare a fare, però oggi ormai la banda viene data quasi per scontata e quindi tendenzialmente si può gestire. Tra l'altro, noi non l'abbiamo implementato in questa sessione, però esistono anche delle direttive per gestire portrait e landscape, quindi quando è in landscape rivedi tutta l'impostazione del sito per farcelo stare. Occhio che queste robe in futuro, con l'esplosione dei tablet, saranno molto importanti. Quindi, per una volta forse arriviamo con delle tecnologie che quasi stanno al passo coi tempi, sì. Ma non ci giurerei troppo.
Sì, non sono velocissimi, comunque è ora di cominciare a dargli un occhio a queste cose.
Ora, fermo restando che voi potete fare un sacco di roba usando i CSS, quindi se date un'occhiata qui dentro noi abbiamo messo un sacco delle direttive nuove. Una parte che a me piace molto, che non abbiamo incluso in questo esempio solo perché per problemi di diritti, è quello relativo ai font tipografici.
Sì, a noi...
l'abbiamo inserito solo perché tendenzialmente per farti usare un font vogliono 1000 euro e magari per fare una demo abbiamo detto non è il caso.
Meno male che è standard.
C'è un nuovo standard,
si chiama Open Font, che si definisce sempre tramite markup, anche quello, e permette di definire attraverso glyphs ogni singolo carattere e di utilizzarlo, semplicemente referenziarlo all'interno della pagina senza nessuna installazione e tutte le casini che c'erano prima all'interno della nostra pagina. Questo testo poi sarà selezionabile, eccetera, così come siamo abituati a fare adesso con i font standard, Verdana, Times New Roman, eccetera. Questo è uno standard, su questo è già recommended, quindi si possono già usare queste tipologie di font. Sapete che i grafici ogni tanto si inventano cose, pagine strane con caratteri strani, finalmente li possiamo...
Esatto, si può avere precisione al pixel e quindi si parla di precisione tipografica, perché di fatto è quello che si ha nell'ambito tipografico, quindi molto interessante anche questo, perché consente di dare un look più fresco, se volete.
Esatto, poi è sempre preferibile usare il markup rispetto alle immagini, perché appunto si indicizza, perché appunto
è meno pesante,
è meno pesante, si può zoomare, non ha difetti di qualità eccetera. Considerate sempre che soprattutto adesso, per esempio, lo zoom del browser interferisce sempre di più, quindi è brutto avere immagini scalate eccetera, così come su dispositivi mobili che fanno per fare quando fai il pan.
Esatto, e quindi da questo punto di vista CSS3 è fatto da tante specifiche e non tutte sono stabili, quindi occhio a quale scegliete, perché ovviamente potreste scegliere proprio quella che non è supportata da tutti, per esempio relativa agli effetti di sfondo che si possono applicare, le ombre al testo, non tutti i browser le supportano, quindi potreste incappare in una particolare specifica che non viene supportata da tutti. Certo, in quel caso l'unico difetto tra virgolette che avete è quello che non si vede come avete stabilito voi, quindi non si vedrà l'ombra, ma il contenuto continua a leggersi.
E poi c'è sempre il sito v3c dove potete vedere, questo è draft o raccomando,
a voglia,
poi
molto chiaro, molto ben organizzato.
Sì, non è molto semplice da consultare. Certo, andare dal cliente che ti dice ma qua non vedo niente. Sì, ma è raccomandato.
Devi usare la versione 8.4 beta 1 del 18 maggio 2007 di Chrome.
Chrome in effetti è una volta alla settimana fa una build, quindi sì. In effetti è così.
Ora,
hai cliccato ai video?
No,
no,
perché volevo far vedere che in realtà voi potete andare a sfruttare alcune specifiche molto interessanti, come quelle che sono relative alle form, però pur essendo molto interessanti, in realtà vi posso dire con quasi assoluta certezza che faranno una brutta fine, perché sono state partorite male e quindi non sono state portate avanti. Consentono di fare delle validazioni dentro il browser. Si sono semplicemente scordati di poter, uno, stabilire il testo da visualizzare in caso di errore, due, di supportare la globalizzazione, quindi più lingue, e tre, di poter gestire per bene dal punto di vista visuale come deve essere mostrato l'errore. Sono piccoli dettagli che non interessano a nessuno e quindi queste specifiche avranno un successo grandissimo. Infatti le supporta soltanto, credo, Opera. Esiste un browser che si chiama Opera? Opera. E WebKit e Firefox forse parzialmente, comunque anche lì ognuno tira fuori l'errore come gli pare, quindi uno te lo fa vedere rosso su sfondo bianco, l'altro nero, sì. Non è il massimo della vita e quindi probabilmente si continuerà a fare come si faceva prima, nonostante dal punto di vista teorico siano molto interessanti, non sono state probabilmente sviluppate nella maniera migliore possibile.
Sulla stessa scia magari possiamo nominare altre tecnologie che sono in corso di sviluppo, tra cui IndexedDB, per esempio, la possibilità di usare appunto un database e fare query eccetera in JavaScript, quindi client side, o piuttosto che usare i socket, cioè stabilire connessioni a basso livello client server per tipicamente avere delle risposte real time mentre l'utente sta navigando, oppure ancora cosa che c'è ancora?
C'è tanta roba.
Sapere
ma
se
tanto
se il browser online offline, esatto. Per esempio si può sapere se c'è
session storage e
esatto,
local storage.
Local storage,
ma perché come direbbe il mio amico Steve, HTML5 è magico e quindi fa tutto.
Farà forse, vediamo.
No, fa tutto. Tu prendi un dispositivo dove dietro c'è un frutto e fa tutto. Non serve altro. Me lo dice il mio amico Steve.
Sì, sì, lo so.
Io mi fido di lui. Se lui mi dice che quel prodotto che ho comprato un anno fa devo ricomprarlo, io lo compro subito.
Certo. Perché
anzi, sono contento, li metto in fila. Sto anche due giorni lì, ma lo voglio subito.
Dormi fuori un paio
d'ore?
Esatto.
Okay. Non mangio, che per me è una privazione. Devo averlo. Se lo dice Steve, devo averlo.
Vabbè, non sembra, ma espressano davvero tanto su questa cosa.
Speriamo.
Vediamo.
Allora, a questo punto, noi abbiamo dato un'occhiata un po' a tutto quello che c'è di contorno. In JavaScript le novità fondamentali sono che hanno partorito un'idea fantastica. Ma perché noi il JavaScript non lo compiliamo e poi lo lanciamo compilato anziché interpretarlo e fare ogni volta il parsing, eccetera, eccetera. Il risultato è che tutti gli engine che ci sono adesso di JavaScript fanno sto lavoro. Quello di Internet Explorer, addirittura, se voi avete più di un core, fa una roba ancora più furba, che è quella di prendere un core e usarlo per compilare il JavaScript, con l'altro che inizia ad eseguirlo. Quando è compilato, toc, salta dall'altra parte e lo esegue compilato. Perché se voi dovete fare le applicazioni dentro il browser deve essere veloce. Se no è meglio che chiudiamo tutto, ce ne andiamo a casa e torniamo a zappare la terra.
Questo soprattutto perché hanno introdotto un nuovo tag che vedremo dopo, Canvas, che necessita di molte, di ottime prestazioni, per cui serve codice che giri velocemente, per cui hanno pensato a questa cosa. I risultati sono buoni, fanno a gara sui millesimi di secondo, che non serve a niente. Un altro tag importante sul tag script, infatti, hanno messo la possibilità, perché attualmente prima di caricare la pagina il codice di tag script che viene incontrato viene compilato in background e la pagina è mostrata quando è tutto pronto. Eventualmente si può mettere l'attributo async sul tag script per dire ok, questo script lo fai dopo, tu, l'importante è che tu mi dai priorità al rendering, al rendering della pagina, poi tu mi esegui il JavaScript, che potrebbe essere qualcosa di startup, altre cose che si possono fare dopo. Anche questo sempre in termini di performance, rendere veloce la pagina.
L'unico vero problema che abbiamo oggi con HTML5 è che non abbiamo ancora strumenti di sviluppo adeguati, cioè sono sempre quelli che avevamo prima. Per cui aspettatevi, secondo me, novità da un po' tutti i vendor da qui al 2014, sempre che non moriamo tutti prima del 2012.
Sì, esatto.
Secondo me hanno messo in rilascio il 2013, per sta sicuri. Male che vada, sto progetto andrà comunque bene. E tutto ciò premesso, se usate Visual Studio e scaricate il Service Pack 1 avete il supporto per HTML5, ma non per CSS3. CSS si ferma a 2.1, ci sono in realtà alcune analogie, ma non è così. Se usate Expression Web, e chi non lo fa, avete invece anche un add-in che vi dà il supporto per CSS3, quindi può essere un buon motivo per usare CSS, per usare Expression Web.
Non è male, almeno c'ha il super preview, quella è un'ottima feature, perché sì, vi permette di testare la stessa pagina sui vari browser, anche Mac se voi state lavorando su Windows.
Certo, sennò poi Steve si arrabbia, non va bene.
Bisogna anche soddisfare quelli
Steve.
Che usano.
Steve, esatto. E, tutto ciò premesso, e Steve sarebbe molto contento di me se solo potesse vedermi, ma oggi ha da fare. Ha detto che sarebbe venuto, ma vabbè. È che voi potete applicare i CSS anche ai tag nuovi, che è una roba fantastica. Ora, tutto ciò che abbiamo scritto in questo momento l'abbiamo fatto solo per perdere tempo e per parlare dell'unica vera figata di HTML5, il tag video.
Tag video, e anche il canvas non è male, dai.
Esatto, abbiamo solo perso tempo. Allora, il tag video è talmente bello che uno la prima volta che lo vede dice
sì, poi spettacolo. C'è una piccola.
Poi dici.
Piccolo dettaglio.
Bah, guardiamo un po' quello che fa il tag video. E quindi dici, vabbè, andiamo a vedere. Quello che fa il tag video.
Vai sul index.cpx.
Ah, sì, è vero, ce l'hai già lì.
Index.cpx o il dettaglio, anzi, servono entrambi, così vediamo entrambi.
Esatto. Quindi tu dici, bah, ho avuto finalmente un'illuminazione. Vuoi dire che se io scrivo video, gli dico dov'è, lui parte e fa tutto?
In teoria sì, però c'è un piccolo problemino, è che non hanno deciso qual è il formato ufficiale del video.
Ma quelli sono dettagli. Tu devi guardare the big picture, non il dettaglio. Il dettaglio, se un uomo piccolo e insignificante, guardi il dettaglio, devi vedere
già,
il tag.
Tale mondo è un casino, perché c'è il contenitore, che è una cosa, MP4, AVI, Matrioska, OGG, ce ne sono un sacco. E poi, a sua volta, i vari stream audio e video hanno i loro codec. E quindi c'è
ora il problema è che non si mettono d'accordo tra vendor e vendor, ma in alcuni casi è il vendor stesso che non si mette d'accordo con se stesso. Nel caso di Google, prima hanno detto sì usiamo H264 MP4, poi hanno detto no, usiamo un sistema che abbiamo costruito noi,
WebM, che si chiama, in realtà è di derivazione
open source
OGG Vorbis, e hanno fatto un loro formato che implementano loro insieme a Firefox, se non erro, mentre Microsoft invece ha deciso con Internet Explorer anche
di supportare nativamente MPEG-4, perché ce l'ha ogni copia di Windows da 7 in su, e di rendere possibile l'uso di qualsiasi altro codec installando un plugin esterno. Quindi Google c'ha un plugin per Explorer 9 attraverso il quale si installa il supporto per WebM. sono dei geni.
Comodo, però fortunatamente abbiamo una soluzione. All'interno del tag video possiamo specificare più tag source. Vediamo.
Sì, c'è l'Intelli Sense per HTML5, mica sto scherzando.
Dove possiamo indicare
più... Basta selezionarlo qua. Non è che so esatto. Io che sono un genio.
Possiamo indicare più sorgenti e poi specificare il codec di questa sorgente. Questo permette al browser, quando carica la pagina, di decidere questo code lo supporto, bene, ti faccio questo video. Questo code non lo supporto, allora faccio questa, non lo posso riprodurre.
Quindi magari prima voi facevate solo un video in FLV, adesso dovete farlo in FLV per i browser vecchi, in MPEG 4
e...
aspetta, con certi profile per i browser desktop, con altri per gli iOS, per i device di Steve, un altro ancora per quelli Android, quelli Linux. Ti pare che supportano MPEG 4?
No.
Ma sei scemo, no?
No, Hogwarts, perché si paga.
Perché è royalty, ci sono delle royalty sopra, quindi è un disastro. Prima bastava fare un file, adesso ne dovete fare almeno...
Stanno contenti quelli che gestiscono gli storage.
Sì.
Esatto. Poi sempre, ricordatevi, proprio perché qua tramite il tag media posso appunto dire, l'attributo media posso dire questo video solo su dispositivi mobili, eccetera, eccetera.
Io sono un grande fautore del tag video perché in realtà fa una roba fantastica, no? Voi... volendo potete utilizzarlo in contesti non convenzionali. Questo è sì un video, ma in realtà noi l'abbiamo embeddato all'interno di un canvas. Un canvas all'interno del quale noi applichiamo un effetto, che adesso vi fa vedere subito lui al volo, per praticamente, prima di tutto, facciamo il rendering pixel a pixel e scatta un pochettino per colpa della scheda video. In realtà se voi lo usate su... vabbè, il driver l'ha fatto Steve lui di persona e non è ottimizzato. Ma se voi usate dei computer con dei driver fatti in maniera un po' più decente, è abbastanza fluido.
Adesso il codice che facciamo vedere come
facciamo
funziona.
Facciamo vedere subito il codice perché è molto interessante.
È diviso in due parti. C'è il tag video, ma come vedete con lo stile CSS non lo nascondo perché non voglio visualizzare il video così com'è. Ma mostro un tag canvas. Attraverso... esatto, sempre su tag video con gli attributi autoplay vuol dire appena parte la pagina fai partire il video e con loop vuol dire che continua all'infinito. Il video parte ma non si vede, per cui io con JavaScript tramite la funzione setup video sali, anzi no, devi andare su...
è un mondo difficile.
Su canvas.video.js.
Meno male che quest'altro Steve ci ha dato il control.video.
Vediamo che attraverso CSS vado a ottenere il canvas. Il canvas ha una particolarità, cioè che io ho una superficie dove posso renderizzare qualsiasi cosa. Vuol dire che mi vengono date delle API, in questo caso 2D, è in corso anche lo sviluppo di API 3D, ma anche qua siamo molto indietro. Con questo contesto io posso decidere di disegnare all'interno di questa superficie. Lo posso fare con API simile a GDI, eccetera, cioè disegno una linea, rettangolo, eccetera, eccetera, ma posso anche decidere di disegnare un'immagine oppure il fotogramma corrente di un video. Per cui io, quando intercettando gli eventi del mouse e con la funzione set interval, cosa faccio? Vado a disegnare 30 volte al secondo, 1000 diviso 30, quindi 30 volte al secondo, a chiamare la funzione draw. La funzione draw non fa altro che prendere il contesto e chiamare la funzione drawImage del video stesso. Il video è nascosto, però io prendo i suoi pixel e li disegno sul canvas. In questo modo io adesso ho semplicemente renderizzato il mio video, però questo mi permette di fare molto di più, cioè sovrascrivere i pixel del video oppure manipolarli. Come vedete, sali un attimino, image data, con la funzione context get image data io ottengo tutti i pixel della mia superficie. In questo caso, siccome ci ho già disegnato il video, prendo tutti i pixel del video e poi con questa funzione JavaScript prendo un pixel per volta e lo manipolo. In base alla posizione del mouse, pixel, pixel, se sono sopra col mouse, sono all'interno di una zona limitrofa, non faccio altro che calcolare, in questo caso il grayscale, quindi calcolo il grigio di quel pixel e lo vado a sostituire sui vari pixel della superficie. Di nuovo compute image data, quindi una volta manipolato questo array lo ributto nel canvas e ottengo questa cosa che 30 volte al secondo lui continua a disegnare e man mano che io sposto il mouse lui cambia la zona da oscurare piuttosto che da rendere visualizzato.
Certo.
Il canvas è pensato per fare tutte quelle cose che con il markup non possiamo fare, e in modo più specifico si vedono demo specialmente per fare giochi in pratica. Che tipicamente funzionano in questo modo: ho un rendering continuo 30 volte al secondo e con tastiera, mouse eccetera modifico la logica e cambio, sposto la pallina piuttosto che queste cose qua. Ecco, siccome
una buona notizia è che non va al 100%.
Sì, è vero, deve andare perché deve manipolare i pixel. Il video in realtà è anche grandino qua,
adesso abbastanza. Vi faccio vedere un esempio invece fatto solo con dei video, all'interno del quale ovviamente le performance sono migliori, perché qua c'è il problema che renderizza il video, gli cambia i pixel, quindi è molto più pesante. In più lo fa per simulare profile. Dovresti essere tu o Cicciolo o Riccio, non mi ricordo. Questo è lui. Se noi entriamo in un video, possiamo vedere.
Traditore, sei un traditore. Sei un traditore. Ecco, questo è Marco.
Bello.
Allora,
corto ma rende.
Questo è un tag video, però al cui il controllo è affidato con un semplice play e pause fatto in JavaScript.
Ma ne ho anche un altro.
In realtà è possibile mettere l'attributo controls e utilizzare i controlli di play e stop originali del video.
È più bello.
Vedete che non è previsto. Essendo a markup è previsto sull'HTML, in realtà poi il browser fa ognuno come vuole, la possibilità di salvarti il video, di copiartelo eccetera eccetera. Perché qual è la fregatura di tutto questo? È vero che ci hanno messo i video, però abbiamo un po' di limiti. Il primo tra questi è
vedere anche con Chrome,
che non abbiamo il full screen, ok? Quindi
chi non mette, non serve a nulla mettere full screen i video.
Non serve a nulla, e quindi per adesso ci dobbiamo accontentare di mettere il tag video a tu per tutta la dimensione della pagina e tenerci.
Ma sono robe antiche, metta tutto schermo, non serve a niente.
Poi la seconda
poi
cosa è
DRM,
non serve a niente, giusto?
No.
Quindi non potete proteggere il vostro video, deve essere liberamente
poi
scaricabile.
Chi è che fa mai eventi che trasmette i video in diretta?
Nessuno, quindi niente streaming, ok? Quindi il video deve essere pronto e già confezionato.
Ok, quindi
abbiamo finito.
Una figata, direi.
Quindi per queste cose si usano ancora i plugin. Poi una cosa interessante che volevo far vedere, vai nel dettaglio di questa view.
Sì, sì, che ce l'ho. Adesso mi devo ricordare come si chiama, ma quello è un dettaglio. Mi sono troppo emozionato vedendoti che ballavi.
Ballare.
È un disastro. Questa.
Perfettissimo. Qui
potete notare due o tre attributi misti, poster, questo si sono svegliati.
Esatto.
In pratica, finché non carica il video, potete dirgli l'immagine di preview è questa.
Sali un attimo. Sì. Switcha gli script qua, quindi togli questi, quello sopra.
Questo lo tolgo?
Sì. Col video e mettiamo quell'altro. C'è qualcuno che ha detto, ok, facciamo degli script JavaScript che ti permettono di fare un player video già pronto all'uso, perché quello originale, i controlli originali fanno un po' schifo. In questo caso invece, vabbè, non è dimensionato giusto, ho un player video in HTML5 fatto però un po' più alla YouTube o cose del genere, per cui abbiamo la track bar, il tempo, possiamo andare con una specie di full screen, poi lo facciamo se volete il trenino.
Anche no, ne è bastato una volta.
E poi, cosa molto importante, vi fanno il fallback, per cui se sto usando un browser che non supporta, loro hanno fatto un piccolo file in Silverlight piuttosto che in Flash che va a consumare lo stesso video, quindi se uno non ha HTML5 da soli loro mettono il player Silverlight / Flash. Altra cosina carina è che in teoria i video supportano anche i sottotitoli / traduzioni eccetera eccetera. I browser non li mostrano, però con questi player potete avere anche i sottotitoli mostrati nella pagina, anche questa è una cosa.
Non l'avrei mai detto che i browser non supportavano una roba utile.
Ce ne sono un sacco, questo che ho usato si chiama mediaelement.js, scarichi qualche file, lo butti dentro, chiami una funzione e lui da solo ti prepara tutto il video.
Questa qua. Che interviene sul tag video,
Media Element.
Perché, perché è un plugin di jQuery in pratica, quindi
esatto,
basta dirgli enable autosize true, tipo, e lui sa che deve fare l'autosize, ma quelli sono dettagli di implementazione che lasciamo a voi, altrimenti noi facciamo tutto. E se fate enable autosize, lui va alla dimensione massima, e anche qui usando il tag max width potete dirgli no, massimo devi stare in. Però io lo guarderei anche a questa risoluzione, così ammirano ancora di più la bellezza di questo trenino. E quindi
ottimo, ottimo. Direi che abbiamo visto anche questa bellissima.
Abbiamo visto anche troppo, direi.
Sì, sì, molto.
Probabilmente.
Sicuramente avranno un sacco di domande, giusto? Vi lasciamo 2 minuti.
Sì, perché credo che tanto farvi vedere altra roba, se per sé non
volete
abbia granché.
Volete sapere com'è finito il ballo? Siamo...
C'ho un video che non ho fatto vedere dove finisce il ballo. A chi vuole posso farlo vedere. Non finisce benissimo.
E beh, si festeggia, sai com'è.
Sì. E quindi, ricapitolando, HTML5 è ancora presto, tra virgolette? Sì. Vi obbliga il dottore a usarlo? No. Se lo usate, però, potete aggiungere un sacco di funzionalità alla vostra applicazione senza dover ricorrere a JavaScript, a plugin e a funzionalità più strane. Probabilmente, dato che ormai ci sono un sacco di device non convenzionali, boh, chi lo sa, un giorno avrete il frigorifero con un browser HTML5. Quando si inchioda, auguri. Direi che meglio di così non posso finire.
No, è bello, è una bella arringa finale, bravo.
Allora, io estraggo altri 2 o 3 premi, vedo che la gente se ne va, boh, peccato.
Ma non c'è il telefono.
Non c'ho il telefono, quindi non li estraggo. In realtà ci vediamo alle 2:30, qui... E riprendiamo continuando a parlare di mobile web, quindi alcuni di questi concetti li rivedrete meglio, di più, ancora. Va bene, grazie mille. Era il driver.